al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Mi basta il tuo amore, mi cibo della tua volontà. Questa convinzione abitava la mente e il cuore di Gesù durante quella sua quaresima. Non fu nato di orgoglio un'impresa tirannica, ma una scelta di umiltà, coerente con l'incarnazione ed il battesimo nel Giordano, nella stessa linea di obbedienza all'amore misericordioso del Padre che ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Tutto questo il Signore Gesù lo ha fatto per noi, lo ha fatto per salvarci e al tempo stesso per mostrarci la via per seguirlo. La salvezza infatti è dono e grazia di Dio, ma per avere effetto nella mia esistenza richiede il mio assenso, un'accoglienza dimostrata nei fatti, cioè nella volontà di vivere come Gesù, di camminare dietro a Lui. Seguire Gesù nel deserto quaresimale è dunque condizione necessaria per partecipare alla sua Pasqua, al suo esodo. Adamo fu cacciato dal paradiso terrestre, simbolo della comunione con Dio. Ora, per ritornare a questa comunione e dunque alla vera vita, la vita eterna, bisogna attraversare il deserto, la prova della fede. Non da soli, ma con Gesù. Lui, come sempre, ci ha preceduto e ci ha vinto il combattimento contro lo spirito del male. Ecco il senso della Quaresima, tempo liturgico che ogni anno ci invita a rinnovare la scelta di seguire Cristo sulla via dell'umiltà per partecipare alla sua vittoria sul peccato e sulla morte.
Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Alvaro D'Amico in console, Patrizio Ciprari, Andrea De Angelis che sono in regia. Al microfono c'è Fabio Colagrande per questa puntata di Al di là della notizia che va in onda in questo primo sabato di Quaresima. Il primo atto di giustizia è riconoscere la propria iniquità. L'uomo può tornare ad essere giusto solo grazie alla giustizia di Dio svelata in Cristo. Così Benedetto XVI, mercoledì pomeriggio, durante la messa con il rito di benedizione in posizione delle ceneri nella Basilica di Santa Sabina sull'Aventino. Iniziando una nuova quaresima, ha detto il Papa, la Chiesa indica la conversione personale e comunitaria quale unica via per formare società più giuste, dove tutti possano avere il necessario per vivere secondo la dignità umana. E anche in apertura abbiamo sentito un passaggio dall'omelia pronunciata dal Papa a Santa Sabina. Conversione e andare controcorrente, aveva ricordato sempre mercoledì Benedetto XVI all'udienza generale, sottolineando che la corrente è lo stile di vita superficiale, incoerente ed illusorio, che spesso ci trascina, ci domina e ci rende schiavi del male o comunque prigionieri della mediocrità morale. Con la conversione invece si punta alla misura alta della vita cristiana, ci si affida al Vangelo vivente e personale che è Cristo Gesù. E di conversione, di penitenza e digiuno ha parlato anche in occasione dell'apertura di questa quaresima uno dei vescovi delle tante diocesi italiane, Monsignor Diego Coletti, vescovo di Como. E Monsignor Coletti in questo momento è in linea con noi, lo salutiamo e lo ringraziamo. Buongiorno eccellenza e buona quaresima.
Grazie altrettanto a lei e a tutti quelli che ci ascoltano, grazie.
Dunque, conversione, penitenza, digiuno. Come declinare nell'attualità questi tre tradizionali atteggiamenti quaresimali?
Direi che sulla penitenza e il digiuno bisognerebbe volgerli in positivo, cioè fare in modo che queste rinunce o questi no a cui ci invita il Vangelo siano sullo sfondo di un grande sì alla libertà, alla giustizia, alla pienezza di una vita spesa per amore, perché è soltanto questa funzione liberante che giustifica la mortificazione cristiana. Per quanto riguarda invece la conversione, è da accettare o meglio da attendere e accogliere come un dono, perché è il Signore che è capace di farci un cuore nuovo e di toglierci dalla vecchiaia dell'uomo ripiegato su se stesso.
Proprio nella sua catechesi per il mercoledì delle ceneri il Papa insisteva sull'importanza di andare controcorrente. Lei però sottolinea anche ai fedeli della sua diocesi un po' la tentazione che consiste nel fatto di sentirsi migliori degli altri proprio perché si è fatta questa scelta. È una tentazione che vede un po' diffusa nelle comunità cattoliche a volte?
Beh, è diffusa in tutti i gruppi che avendo la vita segnata da qualche valore, da qualche ideale, corrono il rischio, come i farisei, di sentirsi una parte separata dell'umanità e migliore degli altri, per cui dal loro punto di vista autorizzati a giudicare e a condannare piuttosto che a sentirsi solidali e a farsi prossimo. Questo è il rischio di tutte le persone che si mettono in un cammino alto ed esigente di vita interiore, mentre questo stesso cammino dovrebbe farci sentire ancora più vicini a chi è disperso, a chi è smarrito, a chi soffre, a chi è in ricerca, perché sappiamo che il dono ricevuto è fondato sull'amore gratuito di Dio e non sui nostri meriti, e quindi ci spinge ad essere ancora più attenti a chi intorno a noi ha bisogno di luce e di sapore nuovo della vita, perché il Signore ci ha detto che noi siamo il sale e la luce, sale della terra e luce del mondo, e quindi il sale non sala se stesso, non è ripiegato su di sé, la luce non illumina la lampadina, ma luce e sale sono continuamente al servizio di ciò che va illuminato e insaporito.
Come combattere questa tentazione, secondo lei? Qual è il modo migliore?
Ma vivere nel clima della grazia, cioè vivere nel clima di un'accoglienza dell'amore gratuito che si manifesta nel suo vertice definitivo nella croce di Cristo, e quindi il cammino verso la Pasqua è significativo di questa terapia, di questa cura della nostra supponenza, della nostra presunzione. E quindi vivere la grazia vuol dire vivere sapendo di essere amati gratuitamente e sapendo che lo scopo della vita non è quello di compiacersi delle proprie prerogative spirituali, ma di rendere tutto ciò che noi riceviamo gratuitamente da Dio un dono messo a disposizione degli altri.
Dal punto di vista pratico, lei giustamente consigliava di recuperare in questo tempo liturgico il valore della preghiera, della meditazione, dell'adorazione. Sono atteggiamenti spesso difficili da praticare nella convulsa vita delle nostre città.
Sì, perché siamo continuamente centrifugati da mille cose da fare, invece dobbiamo fermare la centrifuga e ritornare al centro, dove appunto troviamo questo incontro con la gratuità dell'amore di Dio, con quella che la dottrina cattolica chiama la grazia, che scioglie il nostro cuore, che lo trasforma da cuore di pietra in cuore tenero e sensibile di carne, capace di condividere sofferenze, smarrimenti e anche gioie e speranze degli uomini semplici, della gente che ha bisogno di prossimità, che ha bisogno di essere confortata, consolata e sostenuta. Questa è la missione dei cristiani, non ciascuno ripiegato su penitenze o su ascesi finalizzate alla propria salvezza, ma impegnato in ascesi e in penitenze che liberano il cuore a una qualità più grande di amore e di servizio.
Monsignor Coletti, lei è reduce, diciamo così, da una delle tante visite pastorali nella sua diocesi. Se posso permettermi, qual è lo stato di salute proprio della sua diocesi, dei fedeli della sua diocesi che si trovano, come tanti italiani, a fronteggiare la crisi economica, le difficoltà sociali, come l'integrazione con i tanti immigrati che ci sono anche nel nord? Come valuta all'inizio di questa quaresima così lo stato di salute della sua diocesi?
Io vedo che ci sono delle... Per stare all'immagine dello stato di salute, vedo che ci sono delle vitamine molto abbondanti e molto diffuse. Quello che in qualche caso mi pare di vedere che manchi è la possibilità di fissare queste vitamine e di farle diventare energie vitali. Voglio dire, noi abbiamo ancora in Italia in genere, anche nella mia diocesi, delle risorse tradizionali di grandissimo valore. Bisogna queste farle diventare sempre più feconde, capace cioè di esprimere una qualità di vita evangelica che appunto viene nutrita anche nell'ascolto della parola e nell'esperienza della preghiera e della contemplazione, in modo che queste tradizioni si trasformino in un dono aggiornato ed efficace per la cultura dell'uomo contemporaneo.
Riprendendo le parole di Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas in Veritate, lei nel suo messaggio quaresimale alla diocesi invita i fedeli a restituire a Dio il ruolo che ha nella nostra vita. E questo l'augurio che può fare anche ai nostri ascoltatori.
Certo, io auguro di riscoprire, fissando lo sguardo sul volto di Cristo, di riscoprire il volto del Padre. Gesù ha detto a Filippo: chi vede me vede il Padre. E conoscendo Gesù e stando davanti a Lui, non si può non avvertire questa missione, questa vocazione cristiana che consiste nel farsi prossimo, nell'impegnare tutto ciò che siamo e che conosciamo e che possiamo come un servizio alla pienezza della vita del mondo. Se la Quaresima è questo, allora dirci l'un l'altro buona Quaresima e anticipare l'augurio di buona Pasqua vuol dire semplicemente diffondere nel mondo questa certezza che, essendo amati da un Padre così misericordioso, non possiamo far altro che diffondere nel mondo la misericordia e l'accoglienza e la condivisione veramente fraterna, quella che il Papa ci raccomanda nell'enciclica Caritas in Veritate.
Monsignor Coletti, allora auguri di buona Quaresima a lei e alla sua diocesi, grazie.
Grazie, altrettanto a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.
E noi torniamo in studio, abbiamo salutato il Vescovo di Como e continuiamo questa puntata di Al di là della notizia, che va in onda nel primo sabato di Quaresima, spostandoci da Como, rimaniamo più o meno sulla stessa latitudine, andiamo più a est e andiamo a Padova e salutiamo un sacerdote che è parroco a Padova ma anche direttore del portale per la pastorale del servizio informatico della diocesi di Padova, Don Marco Sanavio. Buon pomeriggio, ben trovato Don Marco.
A voi.
Ecco, io inizierei subito con una idea che proprio il vostro portale, che ricordo si chiama The Web 2.0, ha presentato per la Quaresima, un codice a barre, potremmo dire così, che racchiude la possibilità di avvicinarsi al Vangelo. Dunque una metodologia elettronica che ormai i giovani conoscono abbastanza bene per riproporre anche attraverso la tecnologia l'approccio al Vangelo, avvicinarsi alla parola di Dio in questo tempo di Quaresima, che è un po', diciamo così, poi secondo me la strategia, l'idea che sta dietro proprio questo portale informatico. Vuole raccontarci cos'è questa idea quaresimale, che tra l'altro vi vede collaborare con una scuola proprio di Padova?
Si tratta del liceo della comunicazione Maria Ausiliatrice, i cui studenti hanno detto: beh, il Vangelo è stato tradotto in tutte le lingue nazionali, perché non proviamo a capire se è traducibile anche in bit? Però stavolta lo facciamo sul serio, cioè prendiamo delle frasi dalla liturgia di ogni giorno e le traduciamo in un codice binario. In pratica questo QR code, che sono le iniziali di Quick Response, la risposta rapida, diventa un francobollino pieno di puntini bianchi e neri che può essere letto con i cellulari che hanno la fotocamera. I ragazzi, andando a scuola, vedono appeso all'ingresso questo francobollo incomprensibile e poi, passando di fronte al loro telefonino, invece vedono apparire la frase della liturgia del giorno che resta memorizzata per tutto il giorno. Questa è un po' la provocazione.
Quindi basta installare il programma di lettura, puntare la fotocamera sul codice e appaiono questi testi, questi collegamenti, questi filmati?
Esatto, c'è anche quella componente, un po' di mistero, un po' di curiosità che spinge i ragazzi a scoprire che cosa è scritto il mattino, quindi si accostano a questo codice così con un po' con una logica ludica, però poi alla fine la sorpresa di vedere apparire la frase di Vangelo magari dà un senso o comunque dà un suggerimento per vivere bene la giornata.
È un po' una provocazione per dire che la scrittura può passare anche attraverso le nuove tecnologie.
Assolutamente, difatti non ci attendiamo che sia una cosa subito diffusa in tutti i centri parrocchiali o le scuole, perché ovviamente si tratta di una novità, però abbiamo visto che alcuni ragazzi già avevano il lettore nel loro telefono, perché dei quotidiani come la Gazzetta dello Sport o altri giornali settimanali inseriscono questi codici per poi trasmettere dei video o dei testi sui telefonini.
Ecco, lei, Don Marco, si occupa da molto tempo di nuove tecnologie, è un giovane sacerdote molto attivo anche in rete, così come si usa dire. Quindi immagino che avrà accolto con particolare gioia l'ultimo messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che vi ricordo ha come titolo Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale, e il Papa scrive in questo messaggio: le vie di comunicazione aperte dalle conquiste tecnologiche sono ormai uno strumento indispensabile. Un suo commento.
Sono assolutamente d'accordo, difatti sono rimasto molto sorpreso dalle aperture di questo messaggio. Mi fa piacere che questo tipo di pastorale prenda sempre più piede. A mio parere si tratta soprattutto di destrutturare una logica che per noi, generazione del libro, è alfabetica, quindi noi comunichiamo anche in pastorale con l'alfabeto, con le parole, con lo scritto, e passare più a una logica di immagini, di simboli, che è molto più vicina al linguaggio della fede. Se ci pensiamo, da sempre il linguaggio della fede è un cero acceso che attraversa una chiesa buia la notte di Pasqua, è l'acqua che lava i peccati e ti permette di diventare figlio di Dio. Quindi l'elettronica ci sta avvicinando al linguaggio simbolico, e il sacerdote non può fare a meno di accostare questi due mondi, questi due sfondi integratori che alla fine gli consentono di parlare il linguaggio dei ragazzi di oggi.
Da quanto esiste questo portale per la pastorale del servizio informatico della diocesi di Padova che lei dirige, e che successo ha avuto? Ricordo l'indirizzo www.dweb.it.
Il portale in questa forma esiste da un anno e mezzo, cioè da quando io sono il direttore del servizio informatico. Prima era un portale misto anche con le notizie ufficiali della Curia di Padova, adesso abbiamo separato un po' le due attenzioni, c'è il portale ufficiale, c'è di web che invece accoglie anche le istanze dei giovani. Gli accessi sono parecchi, soprattutto le interazioni, con una scuola ad esempio abbiamo creato una radio che si può ascoltare solo tramite internet, ma è stata l'occasione per raccontare una serie di suggestioni arrivate dalle materie scolastiche e diventate poi vita pomeridiana dei ragazzi e addirittura in qualche caso pastorale. Quindi le scoperte che questo portale ci porta quotidianamente sono veramente straordinarie. Su Facebook, su Twitter riusciamo a intessere delle relazioni e poi chiediamo ai ragazzi di vedersi di persona, quindi usiamo questa logica che è chiamata brick and click, cioè muri e presenza in internet, quindi c'è una ambivalenza, c'è l'incontro e la prossimità attraverso la rete, poi l'incontro in presenza che ti dà la qualità della relazione.
Don Marco Sanavio, visto che siamo a Padova oggi, debbo fare una domanda proprio sull'evento religioso che davvero ha coinvolto la vostra diocesi in questa settimana. Infatti questa sera terminerà la settimana di ostensione del corpo di Sant'Antonio, il santo come viene chiamato a Padova. Le cifre che arrivano fanno davvero riflettere, credo che più di 25.000 persone hanno voluto vedere il corpo di Sant'Antonio in questa settimana, un avvenimento che davvero ha dato un significato particolare a questa apertura di Quaresima.
Assolutamente, le cifre sono superiori a tutte le stime che sono arrivate attraverso la stampa. Io sono stato testimone, abitando vicino alla Basilica, delle lunghe code, del traffico che si agglomera attorno alla Basilica, ma soprattutto della fede. Persone che veramente si mettono in coda dalla notte, che desiderano fare questo pellegrinaggio, che in fondo è una fila che fanno di 3 ore, ma diventa per loro un modo per riflettere sulla vita, diventa un modo per accostare con un gesto semplice il corpo del santo e sono alcune ossa adagiate su un cuscino che però per la loro vita diventano una fonte di speranza. E pensi che c'è una webcam, una videocamera puntata su questo corpo e probabilmente è stata la pagina più visitata in questi giorni, quasi a dire che la materialità più forte, cioè quella del corpo, è smaterializzata e arriva in tutto il mondo con i segnali di internet.
Quindi la devozione popolare, la tradizione rappresentata in questo caso da Sant'Antonio e la modernità di un mezzo come internet di cui parlavamo all'inizio in qualche modo trovano anche ragione di coesistere e dimostrano come la fede si rinnova anche nei linguaggi ma resta legata ad alcune tradizioni forti come può essere la devozione per un santo. Grazie davvero a Don Marco Sanavio, buona Quaresima alla Diocesi di Padova.
Buona Quaresima a voi.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione odierna, l'apertura della Quaresima 2010. Ne abbiamo parlato con il Vescovo di Como, Monsignor Coletti, e con Don Marco Sanavio, direttore del portale per la pastorale del servizio informatico della Diocesi di Padova. In apertura abbiamo riascoltato le parole pronunciate mercoledì scorso da Benedetto XVI. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora i titoli del TG1 delle 13.30 e poi la seconda parte di questa diretta. Continuiamo a parlare di iniziative quaresimali, o meglio parleremo di solidarietà andando a dare uno sguardo alla situazione che permane drammatica nell'isola spagnola, ad Haiti, dove il 12 gennaio scorso c'è stato un terribile terremoto, come voi tutti sapete, e andremo a vedere un'iniziativa di solidarietà che è in corso sempre in una diocesi italiana. Ora i titoli del TG1 di oggi.
Berlusconi, in settimana norme anticorruzione, governo unito, riforma giustizia fondamentale, inchieste, nessuna preoccupazione. A Reggio Emilia va a fuoco una stanza in una casa di riposo, ustionato un anziano, era legato al letto. Catturato nel casertano Pasquale Vargas, boss emergente dei Casalesi nel covo del latitante, oltre le armi una donna. Almeno 40 morti in Marocco nel crollo del minareto, si scava ancora tra le macerie e cedimento forse causato dalle piogge. Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, occhi puntati su crociere e lunghi viaggi, settore inattivo oltre la crisi. Quarta serata a Sanremo, più di 11 milioni e 200 mila telespettatori, il picco con Jennifer Lopez, Tony Maiello vince tra i giovani. Buongiorno dal TG1, pronto la prossima settimana il disegno di legge contro la corruzione che ieri è stato esaminato in una prima versione dal Consiglio dei Ministri. Lo ha annunciato il Premier Silvio Berlusconi stamane spiegando che nel governo sono tutti uniti su questo provvedimento. Il Premier, che ha definito fondamentale la riforma della giustizia, ha detto anche di non essere preoccupato per le inchieste in corso. Il servizio...
Questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, siete sulla Radio Vaticana in diretta, vi ricordo alle 14. L'appuntamento con il nostro radiogiornale 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Ancora buon pomeriggio, sono le 13.35, siete sulla Radio Vaticana in diretta, continuiamo la nostra trasmissione di oggi. Oltre 1 milione di persone vive in strada a Port-au-Prince in condizioni che richiedono un intervento assistenziale urgente prima dell'inizio della stagione degli uragani nei Caraibi in estate. A lanciare questo drammatico appello è stato a New York nei giorni scorsi l'ambasciatore di Haiti presso le Nazioni Unite. Finché la situazione non si sarà stabilizzata, ha detto, è considerata l'urgenza con cui è necessario prepararsi alla stagione delle piogge e degli uragani, è indispensabile intensificare le attività di soccorso ed estenderle in modo tale da raggiungere persone e zone ancora non accessibili. Grande la mobilitazione della Chiesa italiana per questa tragedia, per questa emergenza. Ammontano in particolare a 317.000 euro le donazioni ricevute in poco più di un mese dalla Caritas diocesana di Verona per i terremotati di Haiti. Io ringrazio e saluto Monsignor Giuliano Ceschi, che è il direttore della Caritas diocesana proprio di Verona, che è in linea con noi. Buon pomeriggio, Monsignor Ceschi.
Grazie anche a voi, buongiorno.
Davvero dunque una raccolta importante, grande solidarietà da parte dei fedeli della vostra diocesi. Tra l'altro lei mi spiegava in una nostra precedente conversazione che si tratta di un'attivazione di solidarietà che riguarda il Triveneto in generale.
Allora, noi di solito come delegazione Caritas del Triveneto ci organizziamo per fare le cose un po' in maniera unitaria, però questa raccolta dei 317.000 euro fondamentalmente sono stati raccolti nella diocesi di Verona.
Solo nella vostra, certo.
Sì, nella nostra diocesi, non potrei sapere quanti sono, quanto ammonta la cifra globale del Triveneto, però spero insomma che andiamo almeno sui 2 milioni di euro. Piuttosto volevo anche sottolineare il fatto che questo contributo non è straordinario, nel senso che per noi è abbastanza, e ringrazio i veronesi, abituale. Io vedo che tutte le volte che si lancia un appello per l'emergenza c'è una grossa risposta, anche per l'Abruzzo abbiamo raccolto circa 400.000 euro.
Quindi una certa abitudine alla solidarietà che deriva anche forse dal lavoro fatto dalla diocesi, da voi della Caritas durante gli anni.
Sì, cioè, grazie a Dio e forse anche ai media, la Caritas nell'immaginario collettivo gode ancora stima, ma anche a Verona io vedo che con le 380 parrocchie della diocesi siamo ben accolti e le iniziative che si lanciano sono sempre molto seguite, insomma, soprattutto quando si tratta di venire incontro a situazioni di povertà o di emergenza.
Tra l'altro questi soldi andranno a sostenere direttamente i progetti messi in campo da Caritas Italiana in coordinamento con la Caritas locale ad Haiti?
Certo, allora di solito noi ci organizziamo così, una parte, la maggior parte dei fondi va a sostenere insieme a tutti i proventi che vengono dalle varie diocesi dell'Italia a sostenere un progetto globale di Caritas Nazionale Italiana. Poi c'è una parte che invece riserviamo per dei progetti mirati come Delegazione Caritas del Nord-Est, ma su questo con il nostro delegato che è il Vescovo Monsignor Bressan stiamo attivandoci per vedere se lasciare un segno di che tipo nelle zone colpite.
Tra l'altro una preoccupazione della Santa Sede, anche della Chiesa italiana, relativa alla tragedia di Haiti del 12 gennaio scorso, è il timore che i riflettori si possano un po' spegnere su quella situazione e soprattutto che non si pensi, oltre a venire incontro all'emergenza, anche a un aiuto che sia più lungimirante, no? Un aiuto che possa in qualche modo portare a una situazione sociale in quell'isola, in quel paese, in grado poi di proseguire verso una strada di sviluppo che ahimè non c'era anche prima di questa tragedia. Quindi in qualche modo voi avete pensato a un intervento che vada oltre questa prima fase?
Ma sicuramente quello che capita in ogni emergenza è sempre la massiccia partecipazione e risposta nell'immediato. Poi nel tempo, anche perché noi sappiamo quanto le notizie poi si susseguono, viene a mancare un pochino il collegamento e il feeling con queste situazioni. Ecco, la Caritas però ha come metodo anche pedagogico quello dell'accompagnamento, cioè questo vale per l'Abruzzo dove siamo anche in questo momento in fase di attivazione di aiuti per l'accompagnamento durante questo periodo, l'estate soprattutto da parte dei volontari, e anche per Haiti. Ecco, noi segnaliamo alla Caritas Nazionale Italiana persone che si offrono e ce ne sono anche qui a Verona per coordinarci con un intervento sul posto con personale qualificato.
Ecco, Monsignor Ceschi, questa non era un'iniziativa quaresimale, voi avete messo in campo iniziative particolari proprio invece per il periodo d'avvento, ma possiamo dire che sicuramente questa cifra così importante raccolta dai fedeli della diocesi di Verona per Haiti assume un particolare significato, no? In apertura di questa quaresima 2010.
Sicuramente è il segno che quella condivisione, soprattutto con chi è nel bisogno, esiste da parte almeno della sensibilità dei cristiani che avvertono questo impegno evangelico. Credo che questo sia un bel segnale che la presenza non è fatta solo di belle parole, ma anche operativa dal punto di vista della concretezza. Non è che siano tutti qui e i contributi non sono le cose più importanti, però sono il segnale di un animo aperto.
E soprattutto è anche una piccola, grande buona notizia, visto che ne sentiamo poche in radio, in televisione.
Ecco, appunto, casomai su questo il Papa lo richiamava, che purtroppo siamo sommersi dalle cattive notizie, ma qualche buona notizia se venisse veicolata un po' di più, ridarvi un po' di fiato e speranza a tanta gente.
Grazie, buona quaresima, Monsignor Ceschi.
Grazie anche a voi, grazie.
E sono le 13.42, noi siamo in chiusura di questa diretta di sabato 20 febbraio 2010, primo sabato di Quaresima. Ringraziamo i nostri ospiti, Sua Eccellenza Monsignor Diego Coletti, Vescovo di Como, Don Marco Sanavio dalla Diocesi di Padova e Monsignor Ceschi, Direttore della Caritas Diocesana di Verona. Io ringrazio anche Andrea De Angelis e Patrizio Ciprari che sono stati in regia. In console c'era Alvaro D'Amico. Da Fabio Colagrande ancora buon sabato e buona domenica. Alle 14 c'è il Radiogiornale.